Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 610. Angoscia di Maria al sepolcro. 19 febbraio 1944. Dire quello che io provo è inutile. Farei unicamente un'esposizione del mio soffrire e perciò senza valore rispetto al soffrire che io vedo. Lo descrivo dunque, senza commenti su me. Assisto alla sepoltura di Nostro Signore. Il piccolo corteo, dopo aver sceso il Calvario, trova alla base dello stesso, scavato nel calcare del monte, il sepolcro di Giuseppe d'Arimatea. In esso entrano i pietosi col corpo di Gesù. Vedo il sepolcro fatto così. È un ambiente ricavato nella pietra, in fondo ad una ortaglia tutta in fiore. Sembra una grotta, ma si capisce scavata dalla mano dell'uomo. Vi è la camera sepolcrale propriamente detta, con i suoi loculi, fatti diversi da quelli delle catacombe. Questi sono come fori tondi che penetrano nella pietra, come buchi di un alveare, tanto per dare un'idea. Per ora sono tutti vuoti. Si vede l'occhio vuoto di ogni loculo, come una macchia nera nel grigiastro della pietra. Poi, precedente a questa camera sepolcrale, vi è come un'anticamera. Al centro della stessa, il tavolo di pietra per l'unzione. Su questo viene posto Gesù nel suo lenzuolo. Entrano anche Giovanni e Maria, non di più, perché la camera preparatoria è piccola e, se fossero in più persone, non potrebbero più muoversi. Le altre donne stanno presso la porta, ossia presso l'apertura, perché non vi è porta vera e propria. I due portatori scoprono Gesù. Mentre essi preparano, in un angolo, su una specie di mensola, alla luce di due torce, le bende e gli aromi, Maria si curva sul figlio e piange. E da capo lo asciuga col velo che è ancora ai lombi di Gesù. È l'unico lavacro che ha il corpo di Gesù, questo delle lacrime materne, e se sono copiose e abbondanti, non servono però che a levare superficialmente e parzialmente polvere, sudore e sangue di quel corpo torturato. Maria non si stanca di carezzare quelle membra gelate, con una delicatezza ancor maggiore che se toccasse quelle di un neonato. Ella prende le povere mani straziate, le stringe fra le sue, ne bacia le dita, le stende, cerca di riunire le slabbrature delle ferite come per medicarle, perché dolgano meno. Si appoggia sulle guance quelle mani che non possono più accarezzare e geme, geme nel suo dolore atroce. Raddrizza e unisce i poveri piedi, che stanno così abbandonati, come mortalmente stanchi di tanto cammino fatto per noi. Ma essi si sono troppo spostati sulla croce, e specie il sinistro sta quasi per piatto, come non avesse più caviglia. Poi torna al corpo e lo carezza, così freddo e già rigido, e quando vede una nuova volta lo squarcio della lancia che ora, nella posizione supina del Salvatore sulla lastra di pietra, è aperto e beante come una bocca, lasciante vedere meglio ancora la cavità toracica. La punta del cuore appare distintamente fra lo sterno e l'arco costale sinistro, e 2 centimetri circa sopra di essa vi è l'incisione fatta dalla punta della lancia nel pericardio e nel cardio, lunga un buon centimetro e mezzo, mentre quella esterna al costato destro è di almeno 7. Maria grida di nuovo, come sul Calvario. Sembra che la lancia trapassi lei, tanto ella si contorce nel suo dolore, portando le mani al cuore suo, trafitto come quello di Gesù. Quanti baci su quella ferita, povera mamma! Poi torna al capo riverso e lo raddrizza, poiché è rimasto lievemente piegato indietro e fortemente a destra. Cerca di chiudere le palpebre, che si ostinano a rimanere semichiuse, e la bocca rimasta aperta, contratta, un poco storta a destra. Ravvia i capelli, solo ieri tanto belli e ordinati, ed ora fatti tutto un groviglio appesantito dal sangue. Districa le ciocche più lunghe, le liscia sulle sue dita, le arrotola per ridare ad esse la forma dei dolci capelli del suo Gesù, così morbidi e ricciuti. E geme. Geme perché si ricorda di quando era bambino. È il motivo fondamentale del suo dolore. Il ricordo dell'infanzia di Gesù, del suo amore per lui, delle sue cure, che temevano anche dell'aria più viva per la creaturina divina, e il confronto con quanto gli hanno fatto ora gli uomini. Il suo lamento mi fa stare male, ed il suo gesto quando, gemendo, «Che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto, figlio mio?» Non potendolo vedere così, nudo, rigido, su una pietra, ella se lo raccoglie in braccio, passandogli il braccio sotto le spalle e serrandolo sul petto con l'altra mano e ninnandolo con la stessa mossa della grotta della Natività. Mi fa piangere e soffrire, come se una mano mi frugasse nel cuore. 4 ottobre 1944. Dice Gesù. E la tortura continuò, con assalti periodici, sino all'alba della domenica. Io ho avuto, nella passione, una sola tentazione, ma la madre, la donna, espiò per la donna, colpevole di ogni male più e più volte. E Satana sulla vincitrice infierì con centuplicata ferocia. Maria l'aveva vinto, su Maria la più atroce tentazione. Tentazione alla carne della madre, tentazione al cuore della madre, tentazione allo spirito della madre. Il mondo crede che la redenzione ebbe fine col mio ultimo anelito. No. La compì la madre, aggiungendo la sua triplice tortura per redimere la triplice concupiscenza, lottando per 3 giorni contro Satana, che la voleva portare a negare la mia parola e non credere nella mia risurrezione. Maria fu l'unica che continuò a credere. Grande e beata è anche per questa fede. Hai conosciuto anche questo. Tormento che fa riscontro al tormento del mio Getsemani. Il mondo non capirà questa pagina. Ma coloro che sono nel mondo, senza essere del mondo, la comprenderanno e aumentato amore avranno per la madre dolorosa. Per questo l'ho data. Va in pace con la nostra benedizione.